Che cos'è la Chiesa cristiana? Qual è la sua identità e la sua missione? Questo è ciò sul quale siamo chiamati a interrogarci in questo tempo di crisi dove nemmeno le parole hanno più un loro significato certo. Ci sono chiese che ambiscono solo a fare il cappellano del potere costituito o delle ideologie prevalenti. E vi sono quelle che fanno sondaggi di opinione per essere quello che la maggioranza della società si aspetta che debbano essere. La vera Chiesa di Gesù Cristo, però, ha un solo Signore, un solo determinante, Gesù Cristo, quello proclamato e spiegato dalle Sacre Scritture, e quello solo intende servire. Lo consideriamo oggi sulla base del testo biblico di Matteo, capitolo 16, dal versetto 13 al 20, la confessione di Pietro. Cos'è la Chiesa cristiana? Qual è la sua identità e la sua missione? Questo è ciò sul quale siamo chiamati ad interrogarci in questo tempo di crisi, dove nemmeno le parole hanno più un loro significato certo. C'è confusione anche perché le realtà diverse fra le più antiche chiese, pur continuando a considerarsi tali, col passare del tempo sono degenerate, alterando il loro volto, la loro identità originale e funzione. Può sorprendere o scandalizzare, ma questa è una realtà contro la quale dovremo sempre avere a che fare, fin tanto che il Signore Gesù Cristo tornerà per trasformare ogni cosa. Ne erano coscienti i riformatori protestanti che, promuovendo la necessità del discernimento e dell'autocritica costante della Chiesa, osservavano anche le Chiese più pure sulla terra sono soggette sia a compromessi che a errori, e alcune sono talmente degenerate da diventare non Chiese di Cristo, ma sinagoghe di Satana. Ciò non di meno, vi sarà sempre sulla terra una Chiesa per rendere culto a Dio secondo la sua volontà. Così dice la Confessione Riformata di Westminster al capitolo 25. Che cosa deve essere la comunità cristiana? Quale deve essere la sua identità e missione? Per stabilirlo, la Chiesa non guarda lo spirito del tempo in cui vive, quasi che fosse la volontà popolare, le sue vere o presunte necessità, la sua mentalità o aspirazioni, o peggio, le mode a compilare la sua agenda. La Chiesa di Cristo non è una ditta commerciale che per prosperare faccia ricerche di mercato per produrre e vendere quello che la gente sembra maggiormente desiderare e preferire. La Chiesa di Gesù Cristo guarda al suo Signore, Gesù, in funzione del quale solamente essa esiste. La Chiesa di Cristo guarda alla propria carta costituzionale, la Bibbia, che sola può definirne la identità e i compiti. Qual è dunque l'identità della Chiesa cristiana? Essa è strettamente legata a quella del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, di cui la Chiesa ne costituisce il corpo. C'è un testo del Vangelo secondo Matteo dove Gesù interroga i suoi discepoli sulla propria identità. Un testo molto significativo che dimostra come davvero l'identità e la missione della Chiesa sia inscindibile da quella del Signore Gesù Cristo.
Matteo capitolo 16 dal verso 13 al 20. Poi Gesù, giunto dalle parti di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: Chi dicono gli uomini che io, il figlio dell'uomo, sia? Ed essi dissero: Alcuni Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. Egli disse loro: E voi, chi dite che io sia? E Simon Pietro rispondendo disse: Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Allora Gesù rispondendo gli disse: Tu sei beato, o Simone figlio di Giona, perché nella carne né il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Ed io altresì ti dico che tu sei Pietro, e sopra questa roccia io edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Hades non la potranno vincere. Ed io ti darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli. Allora egli ordinò ai suoi discepoli di non dire ad alcuno che egli era Gesù il Cristo.
In questo testo Gesù sembra voler fare un sondaggio di opinione per vedere ciò che la gente pensa di lui. Se Gesù fosse un ecclesiastico moderno, potremmo davvero aspettarci da parte sua un'inchiesta per vedere ciò che la gente si attende da lui e adattarsi di conseguenza. Sarebbe così considerato illuminato, democratico, pragmatico o persino umanista. Volete un re? Sarò un re. Volete un rivoluzionario? Un capo partigiano di opposizione? Non sarò. Volete un profeta? Sarò un profeta. Volete un esperto in dibattiti culturali? Beh, lo sarò. Volete dei miracoli? Beh, farò dei miracoli. Gesù però non parla né agisce così. Gesù non è un opportunista, conosce le aspettative della gente e non teme di contraddirle. Gesù viene informato su chi pensa la gente che lui sia e da lui si aspetti. E ha l'impudenza molto politicamente scorretta di fare un giudizio di valore su quanto ode. Di affermare che certe risposte sono sbagliate e non rispondenti a verità. Per Gesù il criterio della verità non sta nel popolo, ma in criteri oggettivi ed assoluti che provengano, pensate un po', da Dio. Checché ne dica la filosofia oggi prevalente, la verità esiste, come pure esistono criteri assoluti ed immutabili di giudizio su ogni cosa, quelli stabiliti e rivelati da Dio in modo chiaro e autorevole. Chi dicono gli uomini che io, il figlio dell'uomo, sia? Ed essi rissero: alcuni Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. Ed egli disse loro: E voi, chi dite che io sia? Eh sì, ci sono gli uomini, il mondo con le proprie idee e aspettative, e c'è il gruppo dei suoi discepoli che si distingue dal mondo perché segue lui e impara da lui come il maestro per eccellenza. C'è chi ama conformarsi a questo mondo e chi se ne distacca perché sa che è e sarà il mondo severamente giudicato da Dio. C'è chi vuole stare nel numeroso gregge di questo mondo perché ritiene che la maggioranza abbia in qualche modo sempre ragione. E infine chi vuol far parte del piccolo gregge di Gesù, il quale coltiva valori completamente diversi. Il Signore Gesù parlava spesso della via che dovevano percorrere i suoi discepoli come di una via stretta e spesso impopolare. Diceva: «Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa è la via che conduce alla perdizione, e molti sono coloro che entrano per essa. Quanto stretta è invece la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono coloro che la trovano». Gesù pare così dire: «Mi avete detto ciò che il mondo pensa, ma ora vi chiedo chi pensate voi che io sia. Da voi mi attendo risposte molto diverse». E Simon Pietro, rispondendo, disse: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù, rispondendo, gli disse: «Tu sei beato, o Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli». Pietro, dunque, risponde correttamente. Ha compreso la verità oggettiva ed assoluta, predestinata dall'eternità, dell'identità di Gesù. È il Cristo, il Salvatore del mondo, il Messia, il Re messianico, degno di ogni onore, gloria ed obbedienza, la parola eterna di Dio fattasi carne, la voce per eccellenza di Dio, il solo medico di questo mondo malato, l'unico e definitivo sommo sacerdote, il solo maestro degno di questo nome, perché sapienza fattasi uomo. Come ha fatto Pietro a comprendere questo? È stata forse la sua intelligenza, i suoi ragionamenti, gli studi da lui compiuti, il suo cuore? No. Chi glielo ha suggerito? Forse la sapienza di questo mondo? Lui ha detto solo quello che forse percepiva, avrebbe fatto piacere a Gesù di sentire? No, è stata un'illuminazione che è venuta da Dio stesso, perché il cuore e la mente dell'uomo sono corrotti e ribelli a Dio. Simon Pietro, insieme con gli altri discepoli, ha seguito fedelmente Gesù, è stato la sua scuola e il suo cuore e la sua mente è in via di trasformazione. È stato messo in grado di ricollegarsi con la fonte, Dio, e di comprendere le cose come veramente stanno, tanto le cose dell'uomo quanto le cose di Dio. Molti anni dopo, lo stesso Simon Pietro scriverà: «Avendo purificato le anime vostre con l'obbedienza alla verità mediante lo Spirito, per avere un amore fraterno senza alcuna simulazione, amatevi intensamente gli uni gli altri di puro cuore, perché siete stati rigenerati non da un seme corruttibile, ma incorruttibile, per mezzo della parola di Dio vivente e che dura in eterno». Gesù dice a Simon Pietro: «E io altresì ti dico che tu sei Pietro», e interessante che Gesù abbia cambiato il nome di Simone. «Tu sei Pietro, sono io che ora ridefinisco la tua identità, io che ti rendo un uomo nuovo, dotato di caratteristiche caratteriali nuove, come pure sono io, Gesù, che determino ora il tuo destino eterno». E Simon Pietro, rispondendo, disse: «Tu sei il Cristo, il figlio di Dio vivente». Simone non riceve però solo attraverso la rigenerazione ad opera dello Spirito di Dio un nuovo nome, una nuova identità personale, ma pure con lui, insieme a tutti coloro che come Pietro fanno questa confessione di fede, una precisa identità di gruppo, come discepoli di Cristo, come Chiesa, che è il corpo di Cristo. E difatti Gesù gli dice: «Ed io altresì ti dico che tu sei Pietro, e sopra questa roccia io edificherò la mia Chiesa, e le porte dell'inferno non la potranno vincere». Sopra una precisa confessione di fede in Cristo è fondata la sua Chiesa. La Chiesa, comunità dei seguaci di Gesù Cristo, è fondata su una confessione di fede. Questa è la roccia incrollabile ed eterna. La fede, una volta per sempre, trasmessa ai santi. La confessione di fede che rispecchia fedelmente la parola di Dio, ispirata, vera parola di Dio. Ecco ciò che ci trasforma in vero popolo di Dio, la confessione di fede nella verità rivelata nella Bibbia, creduta, verità e vissuta coscienziosamente e fatta rispettare. Le confessioni di fede della Riforma protestante erano intese ad essere proprio questo, la carta costituzionale e costitutiva del popolo di Dio, le quali riflettono non i mutevoli pensieri dell'uomo e situazioni contingenti, ma l'immutabile, indefettibile e infallibile parola rivelata di Dio per essere la regola unica della loro fede e della loro condotta. Che follia autolesionista, quando una Chiesa si priva di una confessione di fede vincolante, credendosi libera, magari legandosi solo a un Cristo generico e astratto, a un vago quanto illusorio riferimento alle Scritture. Potrà essere anche conveniente, ma non è così che bisogna fare. È autolesionista perché così si apre a ogni vento di dottrina, si apre ad ogni eresia e deviazione. Nell'introduzione alla confessione di fede della Chiesa Valdese del 1662, ad esempio, Antonio Leger, pastore e professore nella Chiesa e Accademia di Ginevra, così tra l'altro giustifica la necessità di una confessione di fede coerente con le Scritture. E certo, carissimi fratelli, lo stato vostro è nostro, pericolosissimo, e questo richiede che tutti insieme concorriamo, combattiamo e cooperiamo con santa vigilanza non solo contro Satana e il mondo e i suoi vizi, ma contro gli errori per proteggere le nostre chiese da una rovina totale, vedendo già il fuoco acceso e la desolazione deplorevoli di tante altre chiese in vari luoghi vicini e lontani, alle quali Dio per giusto suo giudizio ha tolta la luce della verità salutare perché gli uomini, trascurandola, l'oscuravano. I nemici più pericolosi della Chiesa non sono quelli che credono di far servizio a Dio perseguitandola esteriormente con ferro e fuoco, ma gli errori e i vizi che appestano gli animi nel di dentro con il soffio dell'antico serpente, padre della menzogna e spirito immondo, avendo, come disse San Paolo, il combattimento non principalmente contro la carne e il sangue, ma contro gli spiriti maligni. Quindi conviene vestire tutta l'armatura di Dio per poter stare ritti e fermi contro le insidie del diavolo. Fin qui la citazione da Leger. Forte dunque di una confessione di fede che rifletta fedelmente la parola ispirata di Dio, la Chiesa può conservare la sua identità proprio perché corrisponde all'identità rivelata di Cristo. E Simon Pietro rispondendo disse: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». In questa confessione di Pietro c'è veramente tutto. L'Antico Testamento che preannuncia Cristo, ciò che la Bibbia rivela su Dio e sull'essere umano, la sua condizione di peccato e la via di salvezza in Cristo, la sovranità di Cristo come Signore e Salvatore, a cui ogni ginocchio un giorno si piegherà, come pure la Chiesa che è il suo corpo e quindi la sua funzione. Quando una Chiesa è saldamente radicata in questa confessione di fede, allora si può veramente dire che faccia parte di quella realtà invincibile rispetto alla quale le porte dell'inferno non la potranno vincere, avendo cioè la certezza che vi sarà sempre sulla terra una Chiesa per rendere culto a Dio secondo la sua volontà. a Pietro e con lui a tutti coloro che fanno la sua stessa confessione di fede, Gesù dice: «E io ti darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli e tutto ciò che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli». È proprio qui che troviamo la funzione della Chiesa fedele a Cristo. La Chiesa cristiana è al servizio di Cristo per la realizzazione del Regno dei Cieli, o meglio, affinché in Cristo, sconfitto ad ogni livello Satana, il suo avversario, Dio regni incontrastato ad ogni livello della realtà, come è suo diritto. Il Regno dei Cieli non è solo la condizione ultima dei salvati, in quello che è comunemente chiamato al di là, ma la realizzazione completa del legittimo dominio di Dio su tutta la realtà che Egli ha creato. Le chiavi per realizzare il regno di Dio è la predicazione dell'Evangelo di Gesù Cristo. L'Apostolo Paolo dice: «Io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede». L'annuncio dell'Evangelo, la predicazione dell'Evangelo, quando è fedele, è potente e efficace per liberare, sciogliere uomini, donne e bambini dall'asservimento al peccato e a Satana e quindi per creare un ambiente sano e pulito spiritualmente, moralmente e materialmente. L'Evangelo chiama al ravvedimento e alla fede in Cristo. L'Evangelo riconcilia con Dio, fonte di ogni bene. L'Evangelo crea amore, solidarietà, condivisione, un cuore che ama Dio del prossimo con tutto noi stessi, per servirlo riconoscenti e con gioia, consapevoli che è solo quando Dio regna che ogni cosa creata trova il suo migliore compimento. Sciogliere e legare, nell'espressione di Gesù, non ha a che fare, come dicono i cattolici romani, con la facoltà dei preti di assolvere in confessione, no, ma con l'annuncio della parola di liberazione e di giudizio dell'Evangelo di Cristo. L'Evangelo, infatti, è anche proclamazione del giudizio di Dio sugli increduli e sugli impenitenti, su tutto ciò che si oppone alla legittima sovranità di Dio, su tutto e su tutti. Dicevamo allora all'inizio, che cos'è la Chiesa, qual è la sua identità e la sua missione? Questo è ciò sul quale siamo chiamati a interrogarci in questo tempo di crisi, dove nemmeno le parole hanno più un loro significato certo. L'identità e la missione della Chiesa però è strettamente legata a quella del Salvatore e Signore Gesù Cristo e solo in riferimento a Lui può essere definita. La Chiesa di Cristo è fatta di uomini e donne che, seguendolo fedelmente, vengono rigenerati interiormente per purificare la propria persona da tutto ciò che non è in linea con Dio e la sua legge, per intendere la realtà di Dio, per rispecchiare la sua immagine e per porsi efficacemente al suo servizio. Per questo la Chiesa ed ogni suo membro si distingue nettamente dal mondo perduto nel suo modo di pensare, di parlare e di agire. Essa non si conforma al mondo, ma si conforma alla parola di Dio. La Chiesa di Cristo confessa fedelmente la sua fede in sintonia con la parola di Dio scritta, immutabile e infallibile regola della fede e della condotta. La Chiesa di Cristo opera comunicando e vivendo l'Evangelo che produce liberazione dall'asservimento al male dovunque esso si manifesti. Questa è la roccia che sostiene la Chiesa, la sua confessione della vera identità di Cristo e le conseguenze che da questo derivano.
In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio.
Egli era in principio presso Dio. Tutto fu fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui niente fu fatto.
In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio.
Era luce per gli uomini, la luce risplende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta. Suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone della luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Lui non era la luce, lui non era la luce. Era solo un testimone, era solo un testimone della luce.
In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, il Verbo era Dio.
E la luce, quella vera, che illumina ogni uomo, veniva nel mondo. Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, eppure il mondo, eppure il mondo non lo riconobbe. Venne tra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto. Quanti però l'hanno accolto, o son diventare figli di Dio, quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue né da volere di carne né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. chiuse la sua tenda in mezzo a noi. Visto la sua gloria. Dalla sua pienezza abbiamo ricevuto grazia su grazia. Ha svelato Dio.